Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Le catechesi, da dopo la Tuil, quindi settembre, ottobre, dovunque vado, Palermo, Pontecagnano, Roma, Oleggio, Novara, sono sul cambiamento di pensiero. Per chi è venuto alla Tuil si ricorderà che il Signore più volte ci ha detto che la vita dipende da come pensi. Proverbi 4:23. Da come pensiamo, così è la nostra vita. Dobbiamo cambiare il paradigma mentale e in questo paradigma mentale ci imbattiamo in un tema molto spinoso, la felicità. Stamattina, aprendo Facebook, mi accorgo che ho perso cinque amici. Cinque amici mi hanno lasciato. Io vado a guardare i profili di questi amici, sono quelli che hanno Gesù tutto sfigurato, con una corona di spine, tutto sanguinando, tutto mai toccato. Ovvio che ieri sera ho messo tutte le foto della festa, quindi quelle persone, io ho già dato, come ho detto più volte, mia madre mi diceva: no, siamo altre persone. Quindi noi siamo cresciuti con questo leitmotiv. Quindi è ovvio che vedendo tutti questi divertimenti, sfoltimento amici. Boh, ne ho ripresi altri. Io ho una lunga lista d'attesa, lodi al Signore. Però per dire che quello che noi diciamo, poi lo dobbiamo fare. Se io vi predico la felicità, cerco di essere felice io, perché io per prima devo essere felice. Perché se non sono felice io, ma chi devo fare felice? Se sogno con la faccia di malinconia, a chi devo rendere felice? Nessuno, perché nessuno può dare ciò che non ha. Ecco allora un sano egoismo, se così possiamo dire. Però ricordiamoci come stare in buona salute. Noi dobbiamo stare in buona salute per aiutare gli altri, perché se stiamo male noi, gli altri devono accudire noi. Quindi stando in buona salute noi possiamo aiutare gli altri. Il discorso della felicità, se io, ecco, sono tutte registrate, se voi andate su YouTube, ve li guardate tutti, che sono tutte belle. E stasera continueremo ancora sul tema della felicità e cos'è la principale fonte di stress? Cos'è che ci stressa? Cos'è? E il senso di incertezza, quello che noi non capiamo qual è il progetto della nostra vita. Quante volte io dico, noi non siamo qui per caso, noi non siamo venuti per la meccanica dei corpi che i nostri genitori si sono incontrati e siamo nati noi. Non è vero, i nostri genitori ci hanno adottato. Noi veniamo da Dio e a Dio ritorniamo. Chi è il nostro papà? E noi diciamo tutti il Padre nostro, quindi Dio è il nostro Padre. E poi ci siamo incarnati. In questo cammino noi tutti dobbiamo realizzare un progetto. Attenzione, questo progetto non significa che noi dobbiamo fare chissà che. Ho detto più volte che il giorno in cui è morta mia madre, pregando per lei, io ho avuto dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 4. Padre, io ho fatto quello che tu mi hai mandato a fare, adesso accoglimi la tua gloria. Ma che cosa ha fatto mia madre di straordinario? Niente, se mi ha detto. Ha avuto quattro figli, ha avuto una vita normale di preghiera, ci ha insegnati, ci ha guidati verso l'incontro con la Madonna, veramente. Io Gesù l'ho conosciuto in età adulta, Mia madre ogni cosa, dice la Nostra Signora, per dire. Però, ma che cosa ha fatto di straordinario? Niente. Santa Rosalia. Che cosa ha fatto di straordinario? Se ne scappò con suo samaritano, se ne scappò a Monte Pellegrino, si è tutta la vita ammucciata a Monte Pellegrino. Noi realizziamo la nostra vita nello spirito, nella comunione con Dio. E Mimma, no, Mimmo è tuo marito. Cosa vuoi, Grazia? Cosa vuoi per Rosalia, tua figlia? Che sia felice. Cosa vuoi per tuo nipote? Perché i nipoti sono peggio di figli. Cosa vuoi per tuo nipote Nenuzzo? Che sia felice. Per tuo nipote Aurelio, che cosa vuoi? Osaccio, c'è pure Giuseppe, ma tu parli sempre di Aurelio. Sentite. Cosa vuoi? Che sia felice. Cosa vuole il padre? Per noi, cosa vuoi per Enrico? Che sia felice. E Dio cosa vuole per noi? Che siamo felici. Quindi quando noi realizziamo la nostra felicità, noi stiamo facendo la volontà di Dio, solo che noi non lo sappiamo fare, come diceva ieri sera mio fratello agli amici che venivano dall'estero di Margherita, dobbiamo alzare il livello di sopportazione della felicità, perché noi alziamo il livello di sopportazione del dolore, stringiamo i denti, e ora te passa, ma quando siamo felici, allora, fonte di stress, tornando a noi, è non sapere cosa dobbiamo fare. E leviamoci dalla testa che noi sappiamo, io dico sempre, la mia vita è cambiata sempre in tanti modi, in maniera proprio che io non avrei mai immaginato. Che noi sappiamo, io dico sempre, io non so dove sto andando, ma so con chi sto andando, con Gesù. Io so che Gesù guida la mia vita. E ogni giorno, diceva Padre Tardif, noi siamo come la macchina nella notte e i fari illuminano un pezzo di strada. Non è che illumina tutta l'autostrada, tu parti da Roma verso Milano e già ti illumina sino a Milano. Passo passo, camminando, noi comprendiamo. Ai tempi di San Tommaso di Aquino, si diceva che Gesù già nella culla sapeva tutto e sapeva che l'avrebbero messo in croce, che sarebbe risorto. Ecco. La moderna teologia
Se vuoi che ti aiuti,
invece
se vuoi che ti aiuti.
ci dice che Gesù ha scoperto e nel suo ministero che il suo essere Messia non era come tutti si aspettavano, ma doveva passare attraverso il rifiuto delle classi più grandi, il sacerdotale, gli scribi e gli anziani, essere rifiutato, torturato, ammazzato. Lui l'ha capito un anno e mezzo prima di essere arrestato, quando nei Vangeli si dice che Gesù indurì il suo volto e ha detto: Amonì, a Gerusalemme e lì mi arresteranno. E come direbbe qualcuno, Pietro ci disse: lasciatelo parlare perché non accettavano questo. Ma Gesù stesso lo ha capito dopo. Questo vale anche per noi. La nostra vita è una continua evoluzione. Noi non sappiamo. Io pensavo di invecchiare diverse volte in una maniera e poi il Signore interviene e ti cambia tutte le carte in tavola. Ecco allora, nessuno di noi sa quello che fra 5 anni cosa succederà di noi. E quindi noi viviamo giorno per giorno. Noi no, quando avevamo 20 anni avevamo un sogno, 30 ne avevamo un altro, a 40 ancora. Significa che noi dobbiamo adattarci alla vita, dobbiamo adattarci e vivere soprattutto, ecco qui che lo troveremo anche domani, e cosa vuoi? Cosa vuoi? Domani mattina che vedremo il Vangelo di Marco e che Gesù dirà a Giacomo e a Giovanni, che cosa volete che io vi faccia? E Gesù sempre quando incontrerà le persone dirà cosa volete che io vi faccia? E a volte io faccio la domanda, la catechesi sui desideri, l'ho fatta al seminario, la ripropongo ogni 2 o 3 anni, perché se io domando a voi stasera cosa vuoi nella vita, il 90% delle persone mi dice voglio essere felice. Ma che cosa significa per te essere felice? In che cosa consiste? Noi non lo sappiamo. E molte persone dicono vincere il Superenalotto, ma anche questo è sbagliato, o di picciole. Ma no, tu devi dire quello che vuoi comprarti con i soldi. Ecco allora i desideri. Non sono i soldi cosa di evanescente, vinci 90 milioni, va bene, ma cosa vuoi? Cosa vuoi? Va bene, dice, ma giusto, va bene. Quindi la domanda da ripetere ogni giorno, e qui c'è bellissimo, io ho ripreso la lettera sulla felicità di Epicuro, scritta 2300 anni fa, nel terzo secolo avanti Cristo, quindi ancora prima di venire Gesù. E Epicuro scrive questa lettera e dice: non si è mai troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità. A qualsiasi età va bene occuparsi dell'anima e quindi dobbiamo muoverci per conoscere cosa ci fa felici, che cosa mi fa felice. E qui Epicuro dice: la prima cosa è collegarti con la divinità. Collegarti con la divinità, dice, però fuggi quello che dice il popolino. Perché il popolino non ha una buona conoscenza della divinità. E sono passati 2000 anni del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, dice: le persone oggi non credono perché c'è stata una cattiva predicazione. Quindi quel Cristo, quel Gesù che viene predicato, va cozza contro la razionalità. E la gente fa bene a non credere. Ma ancora oggi, abbiamo devozione, la Marunnuzza che scioglie i nodi, che attacca, che scioglie, Padre Pio, Santa Rita, tutte cose buone, per carità. Ma la parola che ieri ci ha letto la constabile alla fine del Grazie Gesù è proprio questa. Dimorate, la parola, ecco, nella nuova traduzione. Dimorate nella parola e allora sarete veramente miei discepoli. Chi è il discepolo di Gesù? Il discepolo di Gesù è quello che abita nella parola di Dio. No, che posso dire a San Francisco Paolo io? Io me ne gire nella chiesa. Ma dov'è la tua chiesa? Dov'è la tua chiesa? La tua chiesa è qui, nel tuo cuore. E le mura esterne sono soltanto qualcosa che ti facilita, che ti aiuta, ma non devi divinizzare quattro mura. E Giovanni 8:31, dimorate nella mia parola, allora sarete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità. Oggi mia cugina mi diceva, io dico sempre la verità. No, sta a sentire, io ti voglio bene, tu sei la mia vita, sei la mia cugina preferita. Ma la verità è Gesù. Tu puoi dire il vero, che tra l'altro è quello tuo. E va bene, però va bene. Io puoi dire il vero, ma la verità è Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Quando ho a Bonaimuzza di Pilato, gli disse: ma che cos'è la verità? Vabbè, la verità. E Gesù non ha risposto, perché lui è la verità. Qui c'è la verità. Qui c'è la verità. La verità è la parola. E più noi la conosciamo, più ci dimoriamo, più noi possiamo avere accenti di libertà. Vi aiuterà a essere liberi. Ricordiamoci che il mondo giace sotto il potere del maligno, della menzogna. Gesù stesso ha detto che è il padre della menzogna. Quindi andare d'accordo con il mondo, c'è un punto di domanda. Andare d'accordo con il mondo. La Chiesa, i momenti più bui della Chiesa, è quando la Chiesa è andata d'accordo col potere temporale, quando andava d'accordo con gli imperatori e con i presidenti, con i dittatori, stringeva la mano. Questi sono i periodi più bui. La Chiesa, quando invece è stata perseguitata, la Chiesa delle catacombe era la Chiesa veramente fertile. Quindi dobbiamo stare attenti a quello che dice il popolino. Già Epicuro 2300 anni fa diceva: dobbiamo andare al sodo, alla divinità. Poi dice di il vero saggio, sceglie i cibi migliori. Non la quantità, ma sceglie il cibo. Anche qui, noi di che cosa ci cibiamo? Ovvio, cibi spazzatura, le patatine, le cose, sappiamo che fanno male. E adesso su internet, proprio ieri sera qualcuno mi scriveva che su internet c'era scritto, ma su internet si trova tutto è il contrario di tutto. Dice Elena Cedrola, prima di farmi una citazione mi devi dire la fonte, chi l'ha detto? Perché ormai sono tutti professorona, tutti i sei professore. Chi l'ha detto? Ecco allora, evita le idee spazzatura, perché se tu ti nutri la tua mente, perché poi già che la mente mente, se tu nutri la mente di tutti i pensieri dei social oppure o telegiornale, tutte queste cose, per carità, dobbiamo saperlo perché viviamo in questo mondo, ma devi avere anche una esposizione critica verso il mondo. Ecco, mi pare che avete fatto ultimamente Mary Poppins, e l'autrice di Mary Poppins è una respiratrice. Noi stasera facciamo la respirazione. La respirazione ti porta alla verità. E Mary Poppins ci dice che le persone che vogliono cambiare il mondo sono più squilibrate. La mamma dei ragazzi era le suffragette, voleva la liberazione della donna, aveva un marito che stava male e i due figli terribile. Le tate che cambiavano ogni volta, Ida andava fuori per la liberazione della donna, ma libera prima la tua casa. Ecco qua l'importanza, per dire anche nelle fiabe la verità. E teniamo presente qui, ci dice sempre in questa lettera della felicità, per quanto riguarda i desideri, alcuni sono buoni, altri sono inutili. E fra i necessari, certo, sono fondamentali per la felicità. Come facciamo a capire che cosa desideriamo? Cosa voglio? Ecco allora la respirazione che faremo stasera, che è un obbligo. Ora, asciutiamo la luce, addormentiamo tutto, va bene? Va bene? Già che vedo con gli occhi chiusi, quando parlo io non dovete chiudere gli occhi. Quando io ho un desiderio che mi viene dalla mente, io ci respiro sopra per sapere se la mente, la mia, mi sta ingannando. Perché io ho capito che la mente vuole una cosa e il cuore ne vuole un'altra. Io, dopo aver fatto una sessione di respiro, mi accorgo quello che voglio veramente, al di là di quello che vuole la mia mente. Respiraci sopra. E a volte bisogna giudicare. Che a volte un male può essere un bene, e un bene può essere un male. E vi ricordate Giuseppe l'ebreo? Giuseppe l'ebreo, venduto dai fratelli, e andò a finire alla corte d'Egitto e addirittura andò in prigione. E andò in prigione perché la moglie di Potifar si era invaghita di lui. E lui è voluto restare nella sua purezza e quindi non ha ceduto alla tentazione, ma questo fu peggio perché fu portato in prigione. Ma alla fine diventò il viceré d'Egitto. E quando i fratelli si fecero riconoscere, lui cosa disse? Dice: no, no, non vi preoccupate. Tutto questo è successo perché Dio voleva salvare il popolo attraverso di me. Quindi, quando ci succede qualche cosa, ci ricorda pure, è sicuro, la pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra angolare. Tutti noi abbiamo avuto dei rifiuti, tutti noi siamo stati scartati da alcune realtà, da alcune persone. Anziché stare lì a piangere o a lamentarci che non serve a niente, noi dobbiamo chiederci: ma che cosa devo imparare da questa situazione? Che cosa mi vuoi? Dove devo arrivare? Chi devo salvare? Ecco, qualcuno mi diceva, ho sognato che una voce mi diceva: tu devi chiudere il cerchio. Certo, se noi facciamo questo cammino, noi chiuderemo il cerchio della nostra famiglia, perché nella nostra famiglia ci sono omicidi, suicidi, ruberie, ingiustizie. E ricadono una mamma alcolizzata, il figlio avrà propensione. Una mamma sieropositiva, il figlio nascerà sieropositiva. Una mamma china del peccato. Ultimamente una signora mi diceva, mi ha presentato il suo figlio, dice: questo è il figlio dello Spirito Santo. Dice: non so chi è suo padre, perché al tempo mi drogavo e quindi quello che succedeva, succedeva. Non so chi è il padre, ma un bel figlio. E diceva: ma per dire, nella nostra famiglia ci sono delle situazioni che ricadono su di noi. A volte noi, come si dice, l'albero pecca e la rama riceva, diceva il proverbio in dialetto. A volte noi ci troviamo in situazioni che non. Ecco allora, chiudere. E il cerchio nella preghiera del cuore, ecco, oggi Vittorio, non ti distrarre. Oggi ricordavo, ecco, la preghiera di intercessione. Lo ricordavo alla signora Piombino che ho incontrato per strada. E io, quando ero piccolo, avevo 8 annuzze, 8 anni. Ad un bambino di 8 anni, mi ricordo, noi abitavamo nella vecchia casa dove c'era questo giardino interno, che adesso c'è su Palazzone in Via Dante. C'era questo giardino e io sentivo, Aemor, Aemor. Mamma, ma che cosa? Dice: no, sta morendo vicino alla signora Gaimelina. Ad un bambino ipersensibile come me, io mi ricordo, sono stato tutto il tempo, tutta la giornata, attaccato in quella finestra della cucina, del soggiorno, che cos'era, a dire Ave Marie per questo signore che stava morendo. Poi l'indomani morì. Io mi ricordo quando io stavo male e la notte non dormivo, facevo la preghiera del cuore, respiravo. Una sera venne questo signore. Mi disse: tu hai pregato per me e adesso io prego per te. Quindi, per dire, quando noi preghiamo per gli altri, le cose non vanno mai perdute. È tutto come noi ritroviamo le cose buone, purtroppo. Ritroviamo le cose cattive e tante cose. Caterina, ti devo cambiare posto? Ok, sto guardando te. Vittoria, per dire, stavo dicendo, tante cose noi le possiamo scoprire con la preghiera del cuore. Mio nonno Giuseppe Ozzopenè era gemello, chiamato Umienzo, perché era gemello. Ma la gemella, ecco perché noi abbiamo dei gemelli in famiglia, la gemella si presentò una sera da me dicendomi che era stata buttata fuori, che poi abbiamo scoperto che a nonna, che era una santa donna, Samaruzza, una santa donna, un po' sa sua cognata, Rincia. Lasciamo perdere. Per dire, tante ingiustizie. Poi noi ce la prendiamo con le cose, ma tante sono a monte. Noi come respirandoci sopra, respirandoci sopra. E qui c'è la soluzione che dà Epicuro, perché non sono di per sé stessi i banchetti, le feste, il godersi fanciulli e donne, i buoni pesci, mio padre direbbe la carne, mio padre diceva chi c'è meglio la carne, e tutto quanto può offrire una ricca tavola che fanno la dolcezza della vita felice, ma il lucido esame delle cause di ogni scelta o rifiuto, al fine di respingere i falsi condizionamenti che sono per l'animo causa di immensa sofferenza. Sta dicendo Epicuro che noi dobbiamo riflettere sulla nostra vita. Ma anche qui, io mi ricordo quando mi sono laureato in filosofia, mi sembrava di toccare il cielo con un dito, perché tutto era spiegato, solo che poi la realtà era tutta diversa, perché le idee sono una cosa, la realtà è un'altra, e poi il Signore, che mi viene sempre in aiuto, mi fece conoscere Padre Gentili, che mi insegnò la preghiera del cuore nel 1988, subito dopo la laurea in filosofia, che mi pareva che era tutto spiegato, tutto bello. Ecco allora. E allora, come facciamo a lucido esame? Il lucido esame tu lo puoi fare con la mente. E il lucido esame tu lo puoi fare con il cuore. Ed ecco qui, vi ho portato, perché qui dice, noi dobbiamo, il principio supremo è la saggezza, la sapienza, che ci aiuta a comprendere, la vita felice, e tutto quello che ci accade. Non c'è né fortuna, né sfortuna, né necessità, accadono perché per arbitrio nostro tutto quello che ci accade noi lo abbiamo scelto. E voi adesso mi dite, ma com'è questa cosa? Perché noi abbiamo la mente che è il 5%, sotto noi abbiamo il 95% dell'inconscio. Diceva Freud, indaga il tuo inconscio, se no il tuo inconscio guiderà la tua vita e tu lo chiamerai destino. E l'iceberg, tu metti l'iceberg, sopra metti una bandiera e metti una vela e il vento va verso destra. Le correnti sottomarine invece vanno verso sinistra. 95% di inconscio, 90 perché 5% dice che è la linea di... gireranno verso sinistra. Tu metti la bandiera a destra, vuoi andare verso destra e invece vai verso sinistra. Come mai? Perché c'è tutta questa massa inconscia che noi dobbiamo conoscere. Ecco allora, dice Epicuro, la saggezza, la sapienza. Io vi ho portato preghiera per ottenere la sapienza che troviamo nella Bibbia. Io, quando ho capito, nell'88, tre mie, no? Ero ancora seminarista. Che ho capito che la mia mente cominciava ad ingannarmi, ho capito? Ecco, ho trovato questa preghiera che è nella Bibbia e la recitavo ogni giorno. Ora io vi do questo foglio, poi dirò a Ina, runnellaio, sul proprio frigorifero, che dice così questa preghiera, che è la preghiera di Salomone quando viene fatto re e lui era giovane. dice, fa questa preghiera: Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature fatte da te e governi il mondo con santità e giustizia e pronunci giudizi con animo retto. Dammi la sapienza che siede in trono accanto a te e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo, figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini, mancandogli la tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Tu mi hai prescelto, tutti noi siamo chiamati. Se siete qui stasera, perché in un modo o nell'altro il Signore vi ha chiamati. Con te la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Gesù ha detto: io faccio sempre quello che piace al Padre. E io quante volte, prima di fare una cosa, dico: Gesù, ma questo è gradito al Padre? O è un'idea mia? Ecco perché dobbiamo pregarci, sulle cose. Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assiste, mi affianchi nella mia fatica e io sappia cosa ti è gradito. Essa infatti tutto conosce, tutto comprende, mi guiderà nelle mie azioni, mi proteggerà con la sua gloria. Così le mie opere, di nuovo, ti saranno gradite e io giudicherò con equità. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Prima lettera ai Corinzi, o seconda, mi ricordo, Paolo dice: noi possiamo conoscere il pensiero di Dio attraverso il respiro. Ecco quanto è importante. Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerti, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e grava la mente da molti pensieri. Chi può rintracciare le cose del cielo? Chi ha conosciuto il tuo pensiero e tu gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato il tuo Spirito Santo dall'alto? Così furono raddrizzati i sentieri della terra e gli uomini furono ammaestrati. Ecco, recitare questa preghiera ci può aiutare. Mandami la sapienza. La sapienza non è sapere tante cose, professore o la professoressa. Sapienza è sapore, cose salate. C'è andata a mia vicina Pascia che è una raggia. Perché a furia di mettere sale, 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 però ecco, avere una vita saporosa. Chi di noi qui può dire che bella la mia vita? Non lo diciamo perché poi diventa una miria, no, non ridere. Che bella la mia vita, chi può dirlo? Questo noi dobbiamo arrivare. Quando ti svegli la mattina, ah, grazie Gesù, e cominci con grazie Gesù. E qui conclude Epicuro, dicendo, che la migliore fortuna è essere saggi e avere il progetto, di vivere da Dio. Vivrai come un Dio fra gli uomini ed è quello che ci dice Gesù. Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 47, dice: voi siete dei. Noi dobbiamo vivere da Dio. E Gesù lo prende dall'Antico Testamento, il Salmo 82, versetto 6: voi siete dei. Allora il cammino spirituale non è assolvere un precetto. Il cammino spirituale è scoprire che dentro di te c'è Dio e collegarti con questa divinità. La maniera migliore è attraverso il respiro. Ecco, la scrittrice che ha fatto Mary Poppins faceva parte della scuola bulgara, di cui fa parte anche il nostro amico Franco Battiato, era il respiro olotropico, che di per sé è un po' il respiro circolare, quello che facciamo noi. Ci sono 101 modi di respirare, secondo le varie tecniche antiche. A noi interessa solo uno, che è quello circolare, Perché è quello che ci porta alla guarigione, perché ognuno fa un cammino. Noi facciamo un cammino per guarire le ferite che abbiamo dentro, realizzate da quando eravamo nel grembo della mamma. Perché la mamma, per 9 mesi, noi abbiamo pensato, adesso mi faceva vedere l'ecografia di Gaetanina, fanno impressione, perché parlano piccinini di veri e propri. Allora, sì, veramente, sembrano, tu dici già fotografie, già tutta sua nonna. Allora, per 9 mesi noi pensiamo come pensava la mamma. Quindi noi purtroppo, in bene o in male, noi abbiamo, che non è detto, perché dicevo oggi a mia nipote, che quando è nato Luigi è una pasta, e durante la gravidanza, un giorno sì, un giorno sì, mia nipote si sciarriava con qualcuno, di chi sciarriera, però il bambino è una pasta. Per dire, mentre quando era incinta di Caterina, si sentiva la musica classica, e Caterina, un bel caratterino, chicciava. Per dire, però noi abbiamo l'eredità e dei nostri genitori. Quindi cominciamo dai genitori. Poi ci sono i gemelli, c'è Ignazia ed Elisa che sono stati insieme. Poi i gemelli hanno respirato e pensato insieme. Quindi è tutto un mistero bellissimo. E da lì parte. Poi dicono gli studi che il parto e i primi 3 anni condizionano tutta la nostra vita, il modo di pensare. Ecco allora. Per cambiare il modo di pensare, noi lo possiamo fare attraverso questa respirazione consapevole, cioè noi dobbiamo fare attenzione al nostro respiro ed evitare le pause. Lo dico perché vedo ci sono diverse persone nuove. Le pause perché viene fuori le nostre paure. Quando tu hai paura, sospendi il respiro. In tutte le pause ci sono tutte le nostre paure e dobbiamo tirarle fuori e spettorare, cioè come lo sciroppo espettorante, noi dobbiamo espettorare queste paure, buttarle fuori. Ok, terminata la catechesi.